Cari amici, sono felice di ritrovarvi per studiare l'ultima parte di questo testo dell'Apocalisse che ci parla della Nuova Gerusalemme, ossia di ciò che sarà la nostra dimora quando saremo con il nostro Signore. Ma quando dico nostra dimora ho una riserva mentale, poiché non è semplicemente così. La Nuova Gerusalemme è descritta come la sposa. Quindi, con la descrizione di questo luogo, si descrive un popolo. E vorrei dimostrarvi che questa descrizione concerne più il popolo che il luogo. Leggiamo allora il testo nel capitolo 21, i versetti da 9 a 21. Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo: «Vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello». Egli mi trasportò in spirito su una grande montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. Aveva delle mura grandi e alte, aveva 12 porte e alle porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi, che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. 3 porte erano a oriente, 3 a settentrione, 3 a mezzogiorno e 3 a occidente. Le mura della città avevano 12 fondamenti e su quelli stavano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. E colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. E la città era quadrata e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era 12.000 stadi. La lunghezza, la larghezza e l'altezza erano uguali. Ne misurò anche le mura ed erano 144 cubiti a misura d'uomo, adoperata dall'angelo. Le mura erano costruite con diaspro e la città era d'oro puro, simile a terzo cristallo. I fondamenti delle mura della città erano adorni d'ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. Le 12 porte erano 12 perle e ciascuna era fatta da una perla sola. La piazza della città era d'oro puro, simile a cristallo trasparente. Ecco la descrizione di questa nuova Gerusalemme. Vorrei soffermarmi un istante sull'inizio, poiché è uno dei sette angeli che tenevano le sette coppe che la presenta a Giovanni, e ci si rende conto che capitò la stessa cosa per la presentazione di Babilonia alla prostituta. Leggiamo a questo proposito Apocalisse 17, il primo versetto.
Poi
Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a dirmi: «Vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta che siede su molte acque». In altri termini, dobbiamo capire che in seguito alle coppe ci sono solo due soluzioni. Si fa parte o di Babilonia, dei dannati, o della Nuova Gerusalemme, degli eletti. Nella descrizione di queste due città tutto le oppone. Sono due donne, due città, Babilonia e Gerusalemme. Babilonia la prostituta, Gerusalemme la sposa fedele. È uno dei sette angeli che tenevano le sette coppe che le presenta in entrambi i casi. Babilonia è vestita di porpora e scarlatto, mentre di Gerusalemme è semplicemente detto che ha la gloria di Dio. Babilonia è ornata d'oro, di pietre preziose e di perle. Della Nuova Gerusalemme è detto che splende come una pietra di diaspro cristallino. Non è ornata di pietre preziose, è lei stessa una pietra preziosa. Babilonia è nel deserto o sopra le grandi acque e a livello del mare. Gerusalemme è posta su un'alta montagna. Insomma, tutto le oppone. Allora, avanzando un poco in questa descrizione di Gerusalemme, comprenderemo che la sposa dell'agnello in realtà è la descrizione di un popolo. Vi propongo di leggere Apocalisse 21, versetti 10 e 11. Egli mi trasportò in spirito su una grande montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. La pietra di diaspro è in realtà un calcedonio, con vene di diversi colori, dovuti a impurità. Se queste impurità non ci fossero, sarebbe trasparente. Non so quali fossero le conoscenze nell'antichità in questo campo, ma probabilmente avevano delle nozioni assai precise. E in ogni caso, colui che ha ispirato Giovanni lo sapeva. Possiamo ora continuare e vedere che cosa dice il versetto 12. Aveva delle mura grandi e alte, aveva 12 porte e alle porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. Delle mura grandi può forse significare che gli eletti sono qui inattaccabili, ma poco importa. Più interessante il fatto che ci sono 12 messaggeri. Questi 12 angeli ci fanno pensare ai cherubini che presidiavano l'entrata del giardino di Eden. E vedremo un po' più in là che all'interno c'è un vero giardino d'Eden. Si tratta quindi di rientrare in questo giardino e di incamminarci nella direzione opposta a quella di Adamo. C'è in questa riconquista una vittoria, ma non una vittoria dell'uomo, bensì la vittoria di Cristo che ha permesso all'uomo di ritornarci. Al versetto 13 abbiamo la descrizione di tre porte a nord, a sud, all'est, all'ovest, un po' come la disposizione del campo di Israele nel deserto. Non ci viene detto quali sono i nomi delle tribù scritte su ogni porta, ma vi ricordo che a nord c'erano le tribù di Aser, di Dan, di Neftali, a est Issachar, Giuda, Zabulon, a sud Gad, Ruben e Simeone, a ovest, Beniamino, Efraim e Manasse. Sappiamo che Efraim non c'è più ed è sostituito da Giuseppe. Anche Dan non c'è più ed è senza dubbio sostituito da Levi. Poco importa, ciò che mi interessa è che abbiamo qui le 12 tribù di Israele. Al versetto 14 abbiamo le mura della città con 12 fondamenti, sui quali stanno i nomi dei 12 apostoli dell'agnello. E qui ci troviamo di fronte a un problema. Poiché le porte hanno i nomi delle 12 tribù, ciò che sta a significare che le porte sono state messe prima di posare le fondamenta che portano i nomi dei 12 apostoli dell'agnello? Generalmente, quando si costruisce una città, si inizia con la posa delle fondamenta e si pongono le porte successivamente. Ma c'è una soluzione a questa difficoltà. In realtà, qui abbiamo la costruzione della Chiesa. Il fondamento per eccellenza è Cristo. Ma le fondamenta secondarie, se posso esprimermi così, sono i 12 apostoli dell'agnello. E come arrivare allora agli ultimi elementi posati, cioè alle porte con i nomi delle 12 tribù? Semplicemente perché queste 12 tribù rappresentano i 144.000 descritti nel capitolo 7. Essi sono l'ultima generazione. Così abbiamo qui la storia della Chiesa con le fondamenta, gli apostoli dell'agnello, fino all'ultima generazione, i 144.000. C'è quindi una crescita collettiva della Chiesa. C'è un progetto collettivo per la Chiesa. Certamente c'è il progetto individuale, ma c'è anche il progetto collettivo. Vi invito a leggere i versetti da 3 a 6 nel primo capitolo dell'Epistola agli Efesini. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. Sì, Dio aveva un progetto fin prima della creazione del mondo e lo condurrà in porto. Abbiamo qui, in termini molto semplici, di fondazioni e di porte, una evoluzione di ciò che è la Chiesa. D'altronde non è per nulla che il segno, il simbolo delle porte venga utilizzato, poiché vedremo più tardi che le nazioni dovranno passare da queste porte, come se tutti gli eletti dovessero passare dall'esperienza dei 144.000. E non sarebbe sorprendente se la città in un primo tempo rappresentasse semplicemente i 144.000. Vi invito a leggere un testo sul quale non ci siamo mai soffermati finora, Apocalisse 20, versetto 9. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Leta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. Quando i dannati risuscitano alla fine dei mille anni, attaccano il campo dei santi e la città di Leta. Come se ci fossero due gruppi, la città e coloro che entreranno in essa dopo il campo dei santi. Affronteremo queste cose un po' più tardi e vi propongo di avanzare col testo, leggendo il versetto 15 con il quale arriviamo alla misura. E colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. Vediamo nella parola di Dio ben due volte qualcuno che misura. Nel libro di Ezechiele, al capitolo 40, si descrive un tempio mai costruito, ma certamente portatore di istruzioni. Leggiamo al versetto 3. Egli mi condusse là, ed ecco che c'era un uomo, il cui aspetto era come l'aspetto del rame, aveva in mano una corda di lino e una canna per misurare, egli stava in piedi sulla porta. Ma nello stesso libro dell'Apocalisse, Giovanni fu condotto anche lui a misurare. Troviamo questo in Apocalisse, al capitolo 11, i primi due versetti. Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: alzati e misura il tempio di Dio e l'altare e conta quelli che vi adorano, ma il cortile esterno del tempio lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpestano la città santa per 42 mesi. Si trattava di calpestare la città santa. La nuova Gerusalemme esisteva già? O non designa altro che quelli del popolo di Dio in quel momento, ossia i 144.000? Vedete che c'è una misura, sia al capitolo 11 o al capitolo 21, della città santa come misura di un popolo, misura del tabernacolo, dell'altare e di coloro che vi adorano. Torniamo al capitolo 21 e leggiamo i versetti 16 e 17. E la città era quadrata, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna, ed era 12.000 stadi. La lunghezza, la larghezza e l'altezza erano uguali. Talvolta si traduce con armoniosa, poiché 12.000 stadi corrisponde a più di 2.000 chilometri ed evidentemente 2.000 chilometri di lunghezza, larghezza e altezza sembra totalmente improbabile, ma è un cubo, figura portatrice di istruzioni. Vorrei portarvi nel primo libro dei Re, al capitolo 6 e al versetto 20. Il santuario aveva 20 cubiti di lunghezza, 20 cubiti di larghezza e 20 cubiti di altezza. Il santuario, in altri termini, il luogo santissimo. Sono le due sole cose che, nella parola di Dio, sono cubiche. Il luogo santissimo e la città santa. In altri termini, questo testo ci sta dicendo che la città santa non è altro che il luogo santissimo. Si comprende allora che Dio ci abiti. Abitava nel luogo santissimo, era rappresentato dalla Shekinah, ed ecco che l'uomo lo raggiunge nella città santa. È il luogo di incontro per eccellenza. C'è qui tutto un insegnamento. E le misure? Le grandi mura hanno una certa altezza, 144 cubiti, che corrispondono a 72 metri. Ma credo che queste cifre vogliano dirci qualcosa d'altro. Avete notato che sono tutte in termini di 12 o multipli di 12. esattamente come i 144.000. C'è qui una forma di perfezione che non ci può sfuggire. Allora, il versetto 18. Le mura erano costruite con diaspro e la città era d'oro puro, simile a terzo cristallo. Il diaspro ci dice qualcosa. Poiché se andiamo in Apocalisse 4, versetto 3, vediamo che Dio stesso ha l'aspetto del diaspro. Leggiamo questo passaggio. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico, e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. Questa città, questa chiesa, ha quindi l'aspetto di Dio. Essa è adornata da pietre preziose e vorrei mostrarvi cosa dice Pietro nella sua prima epistola al capitolo 2, versetti 4 e 5. Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Il versetto 21 ci dice: le 12 porte erano 12 perle e ciascuna era fatta da una perla sola. La piazza della città era d'oro puro, simile a cristallo trasparente. Ciò che si palesa da tutti questi testi è la trasparenza davanti a Dio. Non dobbiamo dire a tutta la gente quali sono le nostre turpitudini interiori, ma davanti a Dio noi possiamo essere trasparenti. Non è mai troppo tardi per iniziare, poiché dopo aver visto certe cose ci renderemo conto che ce ne sono altre. È un percorso di verità di tutta la vita e colui che ci aiuta in questo è Dio stesso. Egli è trasparente.